che non sono la tua. Quando l'abito fa l'artista, di Costantino Dorazio.
Nei primi decenni del XX secolo, un vento da est travolge l'arte di tutta Europa. Dalla Polonia, dalla Russia e dall'Ucraina giungono a Parigi e in Italia alcune artiste che si riveleranno fortissime, donne che lasciano un segno profondo nello sviluppo dei linguaggi pittorici e diventano protagoniste assolute della scena europea con le loro proposte innovative. Sono animate da una determinazione fuori dal comune e sprigionano un fascino irresistibile che permea le loro creazioni. Non c'è solo il mito di Tamara de Lempicka, ma anche le scelte coraggiose di Gala Eluard, nata a Kazan, in Russia, il temperamento ostinato di Natalia Gonciarova, nata anche lei in Russia, a Nagajevo, e Antonietta Rafael, nata Kovno, in Lituania, solo per citare alcune tra le donne più celebri che hanno operato nell'ambito delle avanguardie storiche del Novecento. E poi c'è Sofia Stern, che nasce a Odessa nel 1885. A 5 anni viene adottata dallo zio materno Henry Terk, avvocato di San Pietroburgo, che le cambia il nome in Sonia Terk. Grazie allo zio può permettersi un'istruzione e molti viaggi tra Finlandia, Germania, Austria, Svizzera e Italia. Dal 1903 al 1905 studia disegno presso l'atelier di Schmidt-Reuter a Karlsruhe e poi all'Académie de la Palette a Parigi, dove impara la tecnica della stampa. Nel 1908 Sonia sposa il collezionista d'arte Wilhelm Ude, che lascerà per sposare nel 1910 il pittore Robert Delaunay, con cui l'anno dopo avrà il figlio Charles. Sonia Terk diventa così Sonia Delaunay. Ed è con questo nome e cognome che ricordiamo ancora oggi questa artista, nota per i suoi dipinti, ma ancora più per gli abiti e per le stoffe, dai tessuti con colori puri e dalle forme geometriche che riproducono la vibrazione delle luci elettriche e dei veloci mezzi di trasporto della sua epoca. La coppia vive a Parigi, dove fonda l'orfismo, un movimento artistico che esprime il lirismo del colore nelle opere d'arte e si ispira alla tavolozza dei colori post-impressionisti e alla manipolazione cubista della forma. Guillaume Apollinaire, poeta francese e buon amico dei Delaunay, definisce il movimento ispirandosi a Orpheus, il musicista, poeta della mitologia greca. L'orfismo si basa sulla fluidità dell'astrazione e sull'idea della simultaneità, posizionando i colori uno accanto all'altro per esaltarne il contrasto. Sonia dipinge in modo prolifico e raggiunge il suo primo ampio riconoscimento quando illustra una poesia di Blaise Cendrars, un noto scrittore e poeta svizzero suo caro amico. La combinazione di poesia e arte in questa duplice opera incarna l'idea della simultaneità e i disegni vibranti di Sonia Delaunay arricchiscono decisamente il testo. In Nudo giallo del 1908, Sonia giustappone la calda pelle gialla delle modelle a sferzate di freddo smeraldo. Questo è uno degli usi più sorprendenti del tono di Delaunay. I colori brillanti sono spesso compensati da segni neri, creando così un contorno audace e pesante che è primitivista nella sua intenzione. Il volto della modella è simile a una maschera e suggerisce malinconia. La Delaunay non fa alcun tentativo di dipingerla come attraente, conferendo all'opera d'arte un aspetto brusco e moderno. I Delaunay si trasferiscono presto in Spagna. Nel 1914 Sonia dipinge proprio lì, senza sosta, ed espone per la prima volta in una mostra personale. In uno dei suoi dipinti dedicati a cantanti e ballerini, intitolato Gran Flamenco del 1916, le figure quasi si perdono nel ciclo avvolgente di colori e forme, concentrando l'attenzione su quegli elementi piuttosto che sulle persone stesse. Sonia Delaunay si dedica con il marito Robert alla pittura cubista, all'arte astratta e soprattutto alla ricerca sui colori simultanei, prendendo spunto dagli studi contenuti nel testo Loi du contraste simultané des couleurs, scritto dal chimico Michel Eugène Chevreul. Lo scienziato si era soffermato sull'analisi della percezione dei colori, definendo contrasto simultaneo la diversa consistenza, intensità e ampiezza di superficie di un colore che si manifesta secondo la tonalità a cui è accostato. La simultaneità dell'associazione di due superfici colorate genera un immediato effetto visivo. Un quadrato verde risulta estremamente diverso se è circondato da una cornice arancione che lo costringe, o se è immerso in un quadrato viola e invece lo espande. L'artista cerca di applicare questi principi non solo alla pittura, ma anche agli oggetti di uso quotidiano, quelli più richiesti dal mercato. Sonia è una donna dallo spiccato senso pratico che anticipa l'attitudine del design industriale. L'interesse di Sonia per i tessuti risale già al 1909, quando realizza un'insolita opera intitolata Feuillage, fatta di fili di lana policroma ricamati sulla tela. Due anni dopo cuce una piccola coperta per suo figlio, un patchwork in stile cubista, confezionato con ritagli di stoffe diverse, sulla cui scia poi produrrà le prime robe simultanee per lo spettacolo Le Prisme Électrique. Sonia Terque Delaunay mutua questo titolo per un suo quadro del 1914, nel quale mostra al meglio i suoi caratteristici cerchi concentrici. Interpretandolo come un'oda alla modernità, la Delaunay rifrange le luci e il trambusto di Boulevard Saint-Michel in un'astrazione quasi completa. Tutto si disintegra nel colore, tranne due figure che rimangono distinguibili nella parte inferiore centrale dell'opera. Thank you. 1913 comincia ad indossare lei stessa gli abiti simultanei, tutti con colori decisi e puri, composti da riquadri triangolari e quadrangolari di materiali diversi, come taftà, tulle, raso, damasco, tele di cotone, lino o seta, mescolati in combinazioni contrastanti. Sono abiti che attribuiscono all'arte il potere di rinnovare la vita quotidiana. Sonia Delaunay ama definire il colore skin of this world of ours, pelle di questo nostro mondo. Abiti simultanei, è così che vengono allora chiamati i suoi capi d'arte applicata. I colori sono pochi, ma sempre in contrasto tra loro, associati attraverso una serie di forme geometriche e di linee. Il taglio a tunica per i vestiti diventa la sua tavolozza. E Sonia fa impazzire la Parigi degli anni venti, dove l'avanguardia entra nella vita di tutti i giorni grazie ai suoi abiti, riecheggiando le atmosfere da club e la musica, dal foxtrot al tango. Il primo abito simultaneo nasce nel 1913. Il successo è tale che Sonia inizia a trasporre le sue texture anche su sciarpe, ombrelli, cappelli, scarpe e addirittura costumi da bagno. Tra i suoi clienti giungono anche le star di Hollywood come Gloria Swanson o l'architetto Erno Goldfinger. Sonia inizia a vendere anche da Metz & Co. e da Liberty, facendo di questa sua invenzione un vero e proprio business. Con lo scoppio della rivoluzione russa, Sonia perde l'aiuto finanziario dello zio, ma non si scoraggia. Nei primi anni venti apre a Madrid il negozio Casa Sonia, dove progetta e vende vestiti e tele simultanee. Ma la sua produzione spazia dalle tappezzerie agli accessori di moda come borsellini, cappelli, parasole o ombrelli, fino a oggetti per interni come cuscini, tende o abat-jour. Oltre al disegno per la messa a punto delle sue idee, si avvale delle tecniche più diverse: la stampa, il collage, l'applicazione e il ricamo. Nel 1922 torna a Parigi e inizia a realizzare sciarpe simultanee e robe poème, cioè abiti decorati con testi e poesie di artisti e amici, come i versi Dada di Tristan Zara. Crea dei rideaux poème, cioè dei tendaggi mantello, con scritti surrealisti di Philippe Soupault, ricamati in lana, e gilet simultanei per couturier come Doucet. Seppur limitate ad una facoltosa elite intellettuale, le sue creazioni riscuotono un immediato successo che le permette di aprire l'atelier simultanée in Boulevard Malesherbes, a pochi isolati dagli Champs-Élysées. Qui, nel 1924, inizia a comporre i cosiddetti libri neri, a cui si dedicherà fino al 1934. Si tratta di quaderni a righe, relegati in tela nera, importantissimi per capire il suo percorso di ricerca, quello sui colori, sulla logica mentale, i principi e la modalità con cui Sonia Delaunay svolge il suo lavoro. Le sue composizioni si giocano su puri ritmi di linee e di forme, resi incandescenti da una sorta di luce interna. Si avverte l'influenza di Matiushin, il violinista dell'orchestra imperiale e teorico della musica cromatica, autore di dipinti costruiti con bande di colore che traducono in immagine le vibrazioni del suono. E lei stessa riconosce di dovere molto alla musica, soprattutto al jazz di Duke Ellington e di Louis Armstrong, che le offrono spunti per tracciare il ritmo sincopato dei suoi lavori. Sonia ama frequentare i locali popolari di Parigi, dove si balla il tango e il foxtrot, dove trova molti motivi per far danzare i colori nei quadri. I libri neri sono composizioni che dimostrano come Sonia possieda l'abilità di passare da un campo all'altro delle arti fin dagli esordi della sua carriera. Le sue gouache sono costellate di riferimenti precisi al processo produttivo. L'artista mette a punto la creazione, individua il deposito, programma l'esecuzione, la vendita e la consegna. Come una vera professionista del prodotto, indica il prezzo e i materiali da utilizzare per la realizzazione effettiva. La vera forma espressiva dell'artista è il tessuto, trattato come la superficie di un quadro su cui continua la sua ricerca sui colori. La forma lineare senza tagli degli abiti degli anni 20 è perfetta per questo tipo di lavoro. Non interrompe il disegno e consente ai colori di creare gli effetti dinamici sui corpi in movimento. Le fantasie che nel corso degli anni vengono stampate variano da grandi riquadri combinati con cerchi, spirali, aste, righe, crocette, asterischi, segni tribali e più tardi persino fiori. Il suo lavoro, in continua osmosi tra la pittura e la produzione tessile, influenza generazioni di stilisti, tra cui anche Coco Chanel. I suoi abiti simultanei diventano vere opere d'arte da indossare, che si giovano del movimento del corpo per esaltare l'effetto cromatico dei suoi disegni.
His knees, the laws of chance, strange as it seems, take us exactly where we most likely need to be.
Nel 1934 Sonia Delaunay è costretta a interrompere le produzioni del suo atelier simultanée. La crisi del 29 ha portato diversi finanziatori a farle pressione per avere abiti più semplici e vendibili. Così lei, non volendo scendere a compromessi, preferisce chiudere. La crisi del 29 in fondo per Sonia è un sollievo, perché finalmente si libera dalla responsabilità di gestire un atelier, può dedicarsi di nuovo soltanto alla pura pittura. Potremmo parlare infinitamente di ciò che questa artista eccezionale realizza negli anni successivi, ma in questo momento della sua vita vale la pena soffermarsi soprattutto sul padiglione delle ferrovie. Il decoro monumentale realizzato con il marito Robert per l'esposizione internazionale delle arti e delle tecniche tenutasi a Parigi nel 1937 è una tappa importante nella sua ricerca. Il padiglione delle ferrovie e il palazzo dell'aria totalizzano 2500 metri quadrati che sono messi a disposizione dei due artisti affinché vi concentrino e letteralmente vi riversino la somma delle loro esperienze. Sonia, da par suo, porta il suo contributo nelle pitture monumentali e sceniche che aveva sperimentato già negli anni precedenti al fianco di Diaghilev. Blu, rosso, verde scuro e nero, giallo, sono questi i colori che frequenta, soprattutto in questi ultimi anni della sua carriera. È così che ottiene la medaglia d'oro, realizzando per il padiglione un insieme di pitture murali intitolate Viaggi lontani. Il successo è tale che gli Stati Uniti chiederanno che le opere siano installate nuovamente in occasione dell'Esposizione Universale del 1939, ma purtroppo non sarà possibile. Appassionata di tutto quello che è nuovo e moderno, Sonia Delaunay ha innovato e sperimentato tutta la sua vita. Dopo la morte del marito Robert, avvenuta nel 1941, continua a vivere della sua arte, diventando la prima pittrice vivente a meritare una mostra retrospettiva al Louvre. È il 1964 e Sonia, con questa esposizione, onora anche Robert. La forza e la schiettezza dei tagli, delle cuciture sui suoi modelli si lasciano rinvigorire dai piroettanti colori utilizzati anche nelle tarde litografie, tavole di carta sature di piene tonalità che non smentiscono l'amore provato dall'artista e da suo marito per i colori. Negli anni successivi Sonia Delaunay si concentra su opere più piccole, mantenendo però il suo amore per i colori e per le forme brillanti. Realizza una serie di stencil chiamati Color Rhythm, blocchi di colore posti uno accanto all'altro che creano un'immagine simultanea, e successivamente lavora su alcuni schizzi di moda per il libro dell'editore francese Jacques Damas. La sua eredità promuove un'attenzione particolare verso l'abolizione delle differenze di genere nell'arte, ovvero la difesa della tecnica paritaria tra uomini e donne. Lavorando nella moda, la stessa Delaunay ha messo in mostra l'abilità e la creatività delle donne in un settore all'epoca dominato sostanzialmente dagli uomini. Sonia Delaunay è un'icona della moda che supera il cliché della seduzione femminile basata sugli atteggiamenti tipici della femme fatale. Questa forza e consapevolezza viene trasferita nel mondo della pittura, dove diventa una pioniera dell'emancipazione femminile. Nel 1975 le viene assegnata la Légion d'honneur francese, 4 anni prima della sua morte, che avviene all'età di 95 anni nel 1979.
Tua, a cura di Paola Tagliolini, con Cristiana Munzi, regia di Ornella Bellucci.